prima abbiamo fatto questa specie di piccola sintesi, molto molto piccola, sul fatto dell'Oriente e Occidente, ma ovviamente a un certo punto i due mondi si dividono e si distinguono anche molto bene, chiaramente, e questo appare in maniera molto chiara anche nelle arti figurative, dove, e lo vedremo un po' alla volta, ci sono alcuni elementi nuovi nell'Occidente. Le cose che faremo vedere sono addirittura italiane e non francesi o tedesche o roba del genere, e lasciamo completamente da parte l'Oriente, che rimane, come sappiamo, sempre molto più legato alla tradizione e molto meno attento alle novità figurative, come invece avviene nell'Occidente. Nell'Occidente, a parte la tradizione che abbiamo visto, Vangeli, apocrifi, eccetera, eccetera, si mescolano molte altre tradizioni e novità. Ci sono, per esempio, soprattutto questo si sente e si vede in Francia, i famosi enciclopedisti, questi che scrivono di tutto, dai bestiari ai simboli, alle virtù, eccetera, eccetera, che ovviamente influenzano anche le arti figurative. Per quanto riguarda i temi che noi stiamo cercando così a flash di vedere, importantissima è la personalità di San Bernardo di Chiaravalle, con il suo culto della Madonna, che provoca delle novità anche nelle arti figurative, naturalmente. Per esempio, non è nel tema nostro, ma è ovvio che ognuno di noi ha guardato alcune di queste cose, il famoso tema della incoronazione della Madonna, che per esempio è anche tipico di alcune absidi di grandi basiliche, è un tema che viene da Bernardo di Chiaravalle e non è assolutamente un tema che si trova in Oriente, cioè c'è una differenza a un certo punto fra Oriente e Occidente. Si trova sia in Oriente che in Occidente invece la Dormitio Virginis, per esempio, ma quello è comune in Oriente in date abbastanza avanzate, come del resto anche in Italia. Poi c'è anche Jacopo da Varagine, che anche quello ha influenzato, lui però scrive nel 1260, quindi siamo ormai alla fine del XIII secolo, e lì anche troviamo in Occidente naturalmente delle novità che riguardano prevalentemente e qualche volta solamente l'Occidente. Ma inizierei questa specie di medio e basso medioevo con alcune basiliche o chiese estremamente importanti che però invece sono fortemente influenzate dall'Oriente, e partiamo da Palermo. A Palermo abbiamo la Cappella Palatina e a Monreale il Duomo di Monreale. Sono dei complessi musivi dove troviamo rappresentazioni dell'Antico, del Nuovo Testamento, santi, eccetera, eccetera. E in questo caso siamo nel XII secolo, sia alla Cappella Palatina che precede il Duomo di Monreale, sia appunto nel Duomo di Monreale. Qui io faccio vedere un brano bellissimo della famosa Fuga in Egitto della Cappella Palatina, dove troviamo il Sogno di Giuseppe, eccolo qua, sempre con questa specie di letto a fagiolo, la Madonna sull'asino. E questo è molto divertente perché il bambino non è in braccio alla Madonna, ma è sulle spalle di San Giuseppe. E questo stesso episodio si trova a Monreale, nel Duomo di Monreale, la stessa iconografia, direi molto rara, insomma, io non ricordo di averla mai vista. È così, ma è molto divertente, lo faccio vedere per questo. In questo caso sappiamo che Palermo, e quindi anche a Monreale evidentemente, le maestranze sono maestranze greche cosiddette, ovvero sia bizantine. Allora qua il discorso si sposta su un Oriente che a questo punto cronologico è strutturato in maniera diversa da quello che può essere l'Occidente e influenza moltissimo anche dal punto di vista stilistico a questa data anche l'Occidente. Allora, da Monreale ti faccio vedere questa bellissima rappresentazione dell'Annunciazione, ne abbiamo viste delle altre, ma questa mi sembrava molto interessante per rivedere i caratteri dell'Annunciazione fino a questo momento, ovvero sia la Madonna in questo caso è in piedi, ma dietro avrebbe il suo sedile, c'è la piccola colomba, eccola qua, la Manus Dei, eccola qua, la Madonna sta filando e appunto l'angelo arriva di corsa e con gesto così da annunciatore saluta la Madonna. È una rappresentazione bellissima e mi pareva interessante farla vedere proprio come tipologia di annunciazione. Ma adesso veniamo a Venezia, San Marco. Allora, San Marco anche, come sappiamo tutti, è una chiesa, è una città che è influenzata più o meno dal punto di vista delle arti figurative dall'Oriente. Dunque San Marco, sappiamo, è tutta decorata a mosaici con motivi molto vari di tipo teologico, di tipo storia del Nuovo Testamento, l'Antico è fuori nell'atrio, i santi di Venezia, eccetera, eccetera, le storie di San Marco avanti di questo passo. Nel transetto nord, ovvero sia entrando in chiesa a sinistra, sopra l'altare praticamente, dove c'è la Madonna Nicopeia, abbiamo le rappresentazioni, alcune rappresentazioni della vita della Madonna e che facciamo vedere. E qua ritroviamo l'Annunciazione con la Madonna che sta attingendo l'acqua al pozzo. Evidentemente non ha seguito la tradizione più diffusa della Madonna in piedi che sta filando, ma ha ripreso questa annunciazione forse proprio dall'Oriente. La Visitazione, ancora qua troviamo la servetta curiosa col dito in bocca che guarda un po' e come abbiamo visto anche in precedenza Parenzo e come troveremo ancora. Ecco, e poi qua è la Madonna che viene sgridata da San Giuseppe. Allora vediamo San Giuseppe qui naturalmente e la Madonna che cerca di giustificarsi e lo capiamo benissimo dai gesti della Madonna, no? Da gestire su. Sogno di Giuseppe, faccio vedere solo alcune immagini, quelle che sono riuscita ad avere e appunto la andata a Betlemme, cioè Giuseppe rassicurato dall'angelo prende la Madonna e va a Betlemme dove nasce il figlio. Nel frattempo, questi sono due esempi, uno brevissimo, fatto solo di pochissime immagini, di opere bellissime di influenza diretta, o meglio, di maestranze orientali. Venezia, le maestranze potevano anche essere veneziane, ma certamente molto molto influenzate dall'Oriente. Facciamo qualche passo in avanti e arriviamo al 200, alla fine del 200, e ho detto che qui sono intervenuti nel frattempo moltissimi altri elementi ad arricchire e allo stesso tempo a semplificare l'iconografia delle storie di Cristo e della Madonna, ovvero sia si tende a eliminare quelle che sembrerebbero le storielle tipo le acque amare, tipo le levatrici, e si punta invece di più su momenti essenziali, quindi non è che gli apocrifi non vengano più tenuti in considerazione, ma quelle che sono le storielle vengono eliminate. Come dicevo, importantissima è l'influenza francese, e se pensiamo alle cattedrali, le facciate delle cattedrali francesi, ci ricordiamo che è tutta una sinfonia di statue e molto spesso, quantomeno un portale è sempre dedicato alla Madonna, oppure anche una intera facciata con delle rappresentazioni molto precise e non fantasiose, e queste influenzano anche naturalmente l'Italia, no? Adesso guardiamo solamente due complessi molto interessanti della fine del 200, ovvero sia i mosaici di Santa Maria in Trastevere e i mosaici della base dell'abside di Santa Maria Maggiore. Sono dovuti a grandissimi maestri. I mosaici di Santa Maria in Trastevere sono del Cavallini, Pietro Cavallini, grandissimo maestro fra 2 e 300, mentre quelli di Santa Maria Maggiore, l'abside famosa con la bellissima, strepitosa incoronazione della Madonna, ricchissima, e alcune storie che vedremo, sono del Torriti, grande maestro della tradizione romana. E ci interessa di vedere queste perché, a parte il discorso stilistico, ma ci sono anche appunto delle novità molto importanti dal punto di vista delle scelte iconografiche. Allora, Santa Maria in Trastevere, alla base del catino absidale, il Cavallini ha eseguito questi bellissimi e diciamo modernissimi, sempre fra virgolette, il moderno è sempre relativo a quello che c'è prima, di storie, diciamo così, della vita della Madonna e di Gesù. E partiamo da questa immagine che è relativa alla nascita della Madonna. Quindi abbiamo naturalmente questa bellissima, ricca e precisa architettura come fondale, Sant'Anna, le ancelle e qui le due ancelle che lavano la bambina. Quindi adesso queste qui passano dalla Natività di Gesù alla Natività della Madonna. Non parlo dal punto di vista stilistico perché si vede benissimo le novità del Cavallini. L'Annunciazione. Allora, questa Annunciazione è un po' diversa. Abbiamo la Madonna su un ricchissimo trono che sembra un'architettura, l'angelo che arriva, ma la Madonna, come vedete, non ha più il filo rosso, ma ha un libro. Non solo, ma c'è anche un vasetto di fiori. Quindi, rispetto alla tradizione della Madonna che fila la porpora, abbiamo una iconografia molto più moderna, molto più nuova, sia l'immagine della Madonna col libro, che presumibilmente è il libro di preghiere, e anche la piantina di fiori, sono tutti e due elementi che vengono dalla tradizione francese e che vengono assunti ormai nella tradizione, diciamo così, occidentale dell'Annunciazione della Madonna. L'angelo però è sempre un angelo in piedi che arriva, per così dire, di corsa, la figura di Dio Padre lassù e la colomba dello Spirito Santo. Più tradizionale, sempre nel Cavallini, è invece la Natività con relativo annuncio ai pastori e San Giuseppe che è lì in un canto. E sempre questo famoso letto a fagiolo, per così dire, che continua per un po'. Ed ecco la presentazione al Tempio, anche questa è un'immagine bellissima, naturalmente presa tranquillamente dal Vangelo. I colori sono splendidi, chiari, luminosi, e le figure accanto alle architetture. Quindi siamo di fronte a un panorama abbastanza nuovo e abbastanza diverso. E questa è l'adorazione dei magi, anche in questo caso i magi non hanno più quel che di tipicamente orientale come abbiamo visto in precedenza, ma è una mezza via fra l'Oriente e le vesti alla romana, e portano i loro doni. Si tratta sempre dei famosi tre re, poi non si sa esattamente quanti fossero. E questa è la Dormitio Virginis, che è rappresentata in questo modo. C'è la tradizione della Dormitio anche in Oriente, prevalentemente sopra le porte delle chiese greche di ambito bizantino, insomma, cioè la Madonna circondata dagli apostoli. Jacopo da Varagine e anche altri raccontano che tutti gli apostoli avevano sentito un angelo che gli diceva andate tutti quanti, e tutti quanti si trovano tutti assieme nel momento in cui la Madonna sta per morire, sono chiamati e da tutte le parti arrivano dalla Madonna che sta morendo, e viene rappresentata la Madonna appunto con gli apostoli. Qui abbiamo naturalmente in prima posizione Pietro, eccolo qua, e viene Gesù, perché c'è tutto un dialogo della Madonna con Gesù prima di morire, viene Gesù e prende la piccola anima, la animula della Madonna, eccola qui, e la porta in cielo. Questa è una rappresentazione che troviamo per esempio in tutte le chiese francesi sopra il portale, ma la troviamo ovunque e rimane pressappoco con questi caratteri anche qui. Ecco, di pochissimi 2 anni dopo, che sembrerebbero invece stilisticamente prima, sono i mosaici di Santa Maria Maggiore nella parte bassa dell'abside del Torriti, dove ancora una volta una rappresentazione abbastanza nuova, ovvero sia l'angelo in piedi, questa volta non arriva, è già fermo là, la Madonna davanti al suo trono, Dio Padre, la colomba, ma la Madonna non fila più la porpora, è in atteggiamento orante. Quindi un altro tipo di novità rispetto alla, chiamiamola così, tradizionale rappresentazione della Madonna. È un poco più tradizionale, a prescindere dalla capannuccia di tipo classico, è Natività e Annuncio ai Pastori, è un po' ancora legato alle favole, chiamiamole così, è un po' San Giuseppe, un po' dubbiosetto, sempre, non persuaso. Finalmente arriviamo a Giotto. Allora, Giotto a Padova, datazione 1303-1305, la fascia alta della rappresentazione sia a destra che a sinistra guardando l'altare, diciamo, ha storie della cosiddetta infanzia di Cristo, in realtà qua si parte dall'infanzia della Madonna più che tutto. E è molto interessante perché Giotto, questo pittore così innovatore, straordinario, maestro moderno, come tutti, la critica anche a lui contemporanea, immediatamente successiva, ha sempre detto, di fatto segue quasi del tutto pedissequamente, vedremo poi alla fine, gli apocrifi con le storie di Gioacchino e Anna, a loro volta le storie di Gioacchino e Anna prese da Zaccaria. E cominciamo a esaminare, sempre senza entrare in ambito in discorsi stilistici, piano piano le storie della fascia alta. E qui è il sacerdote che caccia il povero Gioacchino fuori del tempio. E Gioacchino si rifugia fra i pastori. Ecco qua gli apocrifi danno alcune varianti: o lui va da solo, oppure prende il suo gregge e se ne va. In questo caso sembra che lui vada, come dire, ospite, tanto per cambiare, dai pastori, che lo accolgono molto bene, compreso il cane che gli fa le feste. Nel frattempo però Anna era molto avvilita, piangeva, si disperava, perché non sapeva più notizie di Gioacchino, non aveva figli, dice qua, insomma malmessa. Cosa succede? Arriva dalla finestra, qua è molto interessante, perché probabilmente qualcuno ha suggerito l'ipotesi che ci potessero essere dei teatri, delle rappresentazioni teatrali, e cioè questo che entra dalla finestra poteva essere, perché di solito l'angelo non entra dalla finestra, no. È là. Invece qua appare a Anna che sta pregando e le dice: stai tranquilla che tu avrai una figlia. E lo stesso angelo va da Gioacchino, che nel frattempo aveva fatto un sacrificio a Dio, e gli dice: guarda che tu avrai un figlio, torna a casa tua. E adesso vedremo. E qua è interessante perché, come dicono appunto gli apocrifi, questa è la bestia sacrificata e il fumo sale e viene accettato da Dio, perché qua vediamo la mano di Dio. Ecco, e l'angelo di nuovo gli dice: il tuo sacrificio è stato accettato, tornatene pure a casa. E gli appare in sogno come al solito. E questo è il famoso incontro alla cosiddetta Porta Aurea, che in realtà non esiste, ma che è diventata leggendaria. Sì, ecco, l'incontro di Gioacchino e Anna, la nascita della bambina in due momenti. La bambina viene data alla mamma e sotto le famose due ancelle che puliscono e mettono le fasce, eccetera, eccetera. E qua la rappresentazione della Madonna che viene portata al Tempio e sale i famosi gradini del Tempio. E poi, ecco, qua invece succede qualche cosa di diverso, perché fino adesso abbiamo seguito gli apocrifi, ma gli apocrifi dicevano che il sommo sacerdote aveva affidato la Madonna a Giuseppe, ma non che l'aveva sposato, mentre il Vangelo dice una vergine sposata a un uomo di nome Giuseppe, eccetera, eccetera. E qui, in tre episodi successivi, Giotto rappresenta questo matrimonio della Madonna in tre fasi. La prima, che è comune anche agli apocrifi, è quella delle famose verghe, no? Il sacerdote dice ogni uomo che non abbia moglie porti le verghe, e quella che fiorisce e fa venire anche fuori la colomba sarà il prescelto, e questa è la prima fase. Tutti pregano e poi viene fuori che solo quella di Giuseppe ha la verga fiorita, e quindi a Giuseppe viene affidata la Madonna, ma in questo caso Giuseppe e la Madonna si sposano, quindi è una variante rispetto alla tradizione apocrifa, e si riprende invece il testo del Vangelo. Sì, faccio notare che per esempio la Madonna, come spesso capita, è vestita con vesti alla moda, c'è sempre questa sia attualizzazione da parte di Giotto delle storie sacre quando può, lui mette sempre insomma delle connotazioni contemporanee, in questo caso il vesto della Madonna. E questa è l'altra immagine dello sposalizio, dove addirittura abbiamo i suonatori, e così come si usava nel 300 nelle corti e nelle famiglie appunto di un certo rango. Quindi così si mette un po' in risalto, tralasciando quello che dicevano gli apocrifi e puntando invece anche su una rappresentazione un po', si potrebbe dire, mondana del matrimonio della Madonna. E qua veniamo all'Annunciazione. Sopra l'arco trionfale della cappella abbiamo l'Annunciazione. Faccio vedere le due figure, che sono molto note ovviamente, perché qua abbiamo delle grosse novità. Abbiamo l'angelo in ginocchio con la mano alzata che annuncia alla Madonna. La Madonna Maria in ginocchio, con le mani così come stesse pregando. Come mai questa storia? Se pensiamo, l'osservazione non è mia, è del professor Zuccari, che osserva giustamente: un angelo non si prostrerebbe davanti a una donna, e nemmeno la Madonna si prostrerebbe davanti a un angelo. Come mai? E questo è molto interessante, perché evidentemente l'angelo si prostra davanti alla Madonna e la Madonna si inginocchia non davanti all'angelo, perché è il momento del Fiat, cioè Gesù è già incarnato, e quindi l'angelo si prostra, è il momento esatto, l'angelo si prostra non davanti alla Madonna ma davanti alla Madre di Dio, e la Madonna si prostra non all'angelo ma con le mani così a Gesù che è incarnato. Quindi è una iconografia anche abbastanza nuova, no? Da adesso in poi troviamo quasi sempre l'angelo che arriva e si inginocchia davanti alla Madonna, ma probabilmente è la suggestione di questa prima immagine estremamente interessante. Segue la visita della Madonna Santa Elisabetta, e qua dietro abbiamo la solita curiosa, ma che diversamente dalle altre è bella tranquilla, non fa nessun gesto di curiosità. Natività, molto tranquilla, non ci sono più le ancelle, ci sono gli angeli che annunciano ai pastori, l'asino e il bue sono qui in piedi, però non sulla mangiatoia del bambino. Adorazione dei magi. Allora, prima di tutto i magi non hanno assolutamente più quelle vesti orientaleggianti, ma hanno delle vesti semmai come mantelli trecenteschi, no? Soprattutto questo qua. Poi c'è anche un cammello, sì, evidentemente copiato da qualche immagine. Ma quello che, sulla quale vorrei dire due cose è la famosa stella cometa. Sappiamo che i magi arrivano da Erode e dicono: abbiamo visto la stella. Allora qualche astronomo, studioso di astronomia, ha cercato di capire, pare che fosse una congiunzione, no? Di tre stelle che davano re a Betlemme e qualcosa del genere, congiunzione di alcuni pianeti. Non lo so perché non sono un astronomo, ma ho sentito una conferenza di questo genere. Quindi la stella in realtà sarebbe una costellazione, un insieme di stelle che potevano far capire a questi magi sapienti che qualche cosa di molto strano, nuovo e importante era capitato a Betlemme.
A meno che non retrodatiamo di 12 anni e ritroviamo la cometa di Halley.
Esatto. Allora, il problema è quello della cometa. Allora, come mai Giotto ha messo la cometa invece che mettere la stella, come nel testo, no? E qua viene fuori il discorso che qualcuno ha detto che questa potrebbe essere la cometa di Halley. Allora, perché? Giotto era un personaggio che bazzicava sicuramente gli ambienti alti di Padova e sicuramente... la tradizione dei grandi astronomi e astrologi di Padova, no? Tipo Pietro d'Abano, tanto per dire. Tanto che lui ha decorato il Palazzo della Ragione con episodi appunto astronomici e astrologici. Quindi lui conosceva questo ambiente. Pare che qua ci vorrebbe un astronomo perché sono cose molto interessanti. Verso il 1301, mi pare, la data, passasse sopra il cielo di Padova una cometa. Beh, ne passano, pare che ne passino molte. E questa cometa, secondo gli studiosi di allora, ma anche adesso pare confermato, sarebbe la stessa cometa Halley che, secondo gli studiosi, quella che passò a Padova verso il 1300-1301, adesso la data esatta non la so, sarebbe passata anche sul cielo della Palestina, perché le comete ritornano. Quindi gli astronomi, non i visionari, hanno detto potrebbe essere la stessa stella che passava là e poi è ripassata a Padova, la stessa cometa. E quindi Giotto, che evidentemente sentiva questi discorsi, cosa fa? Piazza sopra la capannuccia la stella cometa, che potrebbe essere la Halley e che potrebbe essere, o perlomeno interpretata, come quella stella. Giotto fa una stella che ha visto forse nel cielo di Padova e che, secondo gli studiosi di astronomia di allora, deve essere passata 1300 anni prima anche sulla Palestina. Quello che è interessante è che subito dopo Giotto nessun pittore mette la cometa. Bisogna aspettare un bel po' per mettere la cometa. Noi adesso mettiamo la cometa sulla capannuccia, ma i pittori subito dopo Giotto non ce l'hanno messa, hanno continuato a mettere la famosa stella, come dicono i testi. Presentazione al Tempio, molto normale. E con questo abbiamo finito le storie dell'infanzia di Cristo nella Cappella degli Scrovegni, che tutti conoscono, quindi inutile ci fermiamo. Sempre nel 300 vi faccio vedere delle curiosità. Allora, questo qua sono dei pezzi di una tavola con tante storiette. C'è una immagine al centro e tante storiette. Cosa vediamo nella parte di destra? Vediamo la Madonna, vediamo un albero che si china, vediamo San Giuseppe col bambino in braccio e vediamo qua la Madonna da un altro. Che cos'è questo episodio? Naturalmente apocrifi. Allora, durante la fuga in Egitto, a un certo momento la Madonna è stanca e si riparano sotto una palma perché era caldo e così via. Però dopo la Madonna guarda in alto e vede che la palma ha dei frutti e avrebbe fame, però non ci arriva. Allora Gesù bambino, che doveva essere un pochino più grande di questo piccoletto qua, ma insomma comunque non importa, dice alla palma: piegati, perché così la mia mamma prende i frutti. E la palma, eccola qua, si piega. Molto divertente. Ecco, quindi qua siamo verso la metà del 300, la tavola è a Venezia, Museo Correr, è certamente un pittore veneziano, non è un grandissimo maestro, ma è interessante perché riprende, continua gli apocrifi. Altro apocrifo, qua siamo invece un pochino prima, siamo ad Assisi, Chiesa Inferiore, fuga in Egitto. Io ritengo che questa palma, dipinta in maniera così bizzarra dal pittore, siamo in ambito di scuola giottesca, non sia altro che la palma che si piega, perché altrimenti una palma viene rappresentata solitamente diritta. Quindi qui ancora, nella Basilica Inferiore di Assisi, sempre dicevo ambito giottesco, vediamo la palma che si piega o per fare ombra o per dare i frutti. Adesso io avrei delle immagini che sono non molto belle, ma faccio vedere in generale. Qui siamo, tanto per dire che ancora agli inizi del 400 gli apocrifi sono molto importanti, siamo a Galatina, provincia di Lecce, in una bellissima chiesa, Santa Caterina di Galatina, è una chiesa francescana, tutta decorata a fresco con un'iconografia molto complessa, una chiesa a tre navate, la navata centrale è tutta decorata a fresco, la navata laterale, di cui vediamo la volta, ha rappresentazioni della infanzia di Cristo, sì, soprattutto dell'infanzia di Cristo. Siamo grosso modo 410, 415, 400, quindi abbastanza avanti. Questo per dire come gli apocrifi possono continuare. La committente della chiesa in generale, degli affreschi, ma soprattutto di questa qua, di questa navata a destra, è una certa Maria, certa per modo di dire, Denghien, la quale è stata anche regina di Napoli e era la feudataria principale di questa zona della provincia di Lecco. Donna molto robusta, forte e anche evidentemente, come si usava allora, anche molto devota, molto pia, e ha fatto non solo continuato la decorazione della navata di questa bellissima chiesa. Se qualcuno va in Puglia è molto consigliabile andarla a visitare, ma si è fatta dipingere tutta la navata, lei si chiamava Maria, dedicata alla Madonna, con episodi tratti generalmente dagli apocrifi. Doveva essere una francese, aveva sposato il feudatario della zona, il quale è morto. Allora lei a un certo momento era, no, è buffa la storia, era in guerra con il re di Napoli, che sarebbe stato il capo, e il re di Napoli non riusciva a vincere questa potente feudataria. Allora cosa fa? La sposa. E la guerra finisce, lei poi muore il re di Napoli e lei se ne ritorna lì e continua il lavoro di questa. E qui abbiamo delle bellissime rappresentazioni, quella che forse, vediamo, è tutto pigia qua purtroppo, perché non avevo trovato delle immagini più belle, ma volevo far vedere, ecco qui ci sono tante immagini, lei si è molto soffermata sulla fuga in Egitto, con diverse immagini, dove vediamo un bellissimo paesaggio, molti animali, eccoli qua. Perché gli apocrifi ci raccontano che quando la Sacra Famiglia è andata in Egitto a parte Afrodisio che li accoglie, ma si trovano sul cammino gli animali selvaggi, per esempio i leoni, i quali invece che mangiare gli asini e il bestiame che la Sacra Famiglia si portava appresso, seguono la Sacra Famiglia non solo, ma la precedono, si inchinano a Gesù e alla Madonna e insegnano alla Sacra Famiglia la strada che la Sacra Famiglia deve percorrere. Trovo molto bello, molto ecologico, e così alla fine del viaggio, quando la Sacra Famiglia arriva in Egitto, Gesù bambino, e questa è l'ultima immagine che vi faccio vedere, Gesù si volta indietro, ringrazia gli animali selvaggi che hanno accompagnato la famiglia e se ne va in Egitto. Ecco, con questo finisco.